Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Oh! Oh!
Giunsero dei richiami dal campo. Era il grido convenzionale. Cele chiamò a sé il biondino con un cenno e poi disse: «Soldato Nemecek, comandi, rispondete voi». «Sì, signor tenente», e mise le mani a imbuto davanti alla bocca e fece sentire la sua voce sottile di bimbo.
«Oh! Oh!»
Scesero dalla catasta, s'avviarono verso il centro del campo dove erano raggruppati i nuovi venuti. Konakosh, Weitz, Kende, Kolnai e alcuni altri scattarono sull'attenti non appena scorsero Boka, perché Boka era il comandante. «Salute a tutti», disse Boka. Kolnai si fece innanzi fuori dal gruppo. «Signor capitano», disse, «comunico rispettosamente che quando siamo entrati la porticina non era chiusa. Il regolamento viceversa prescrive che la porta deve essere sprangata dall'interno». Boka si volse severo ai ragazzi che erano entrati con lui, e i ragazzi guardarono verso Nemecek, il quale, con la mano sul petto, stava già per giurare che non era stato lui a lasciare la porta aperta, quando il capitano domandò: «Chi è entrato per ultimo?» Si fece un gran silenzio. Nessuno era entrato per ultimo. Tutti zitti per qualche attimo, e allora il viso di Nemecek si rasserenò. Il biondino disse: «Ad entrare per ultimo è stato il signor capitano». «Io?» chiese Boka. «Sì». Boka rifletté un momento. «Hai ragione», disse poi serio. «Ho dimenticato io di sprangare la porta, e per questa mancanza, tenente, scriva il mio nome sul libro nero». S'era rivolto a Gereb, il quale trasse di tasca un taccuino nero e vi scrisse a grosse lettere: «Giovanni Boka», e per ricordarsi di che cosa si trattasse, postillò accanto «Porticina». Boka era giusto, e questo piaceva ai ragazzi. Quell'autocondanna era, secondo loro, una magnifica prova di carattere fermo e virile. Esempi così fatti non si incontravano neppure nella lezione di latino, sebbene nella lezione di latino vi fossero sovente accenni alle personalità di maggior fama dell'antica Roma. Tuttavia, anche Boka apparteneva al genere umano. Non era, cioè, esente nemmeno lui da talune debolezze. Se anche aveva ordinato che si segnasse il suo nome nel libro nero, uno strascico penzolava ancora. Infatti, si rivolse a Kolnai, che aveva fatto la denuncia, e gli disse: «Faresti bene a non parlar troppo. Tenente, scriva sul libro nero anche il nome di Kolnai, come delatore». Gereb tornò a levar di tasca il terribile taccuino e senz'altro vi scrisse il nome di Kolnai. Nemecek, che era dietro a tutti, si mise a ballare di gioia, perché non gli pareva vero che, almeno per una volta, non venisse scritto il suo nome nel libro nero. Bisogna sapere che nel libricino tenuto da Gereb non figurava mai altro nome che quello di Nemecek, sempre il suo nome, unicamente il suo nome, per ordine di tutti. E il tribunale, che si riuniva ogni sabato, condannava sempre e soltanto lui. D'altronde, non poteva che essere così. Egli era l'unico soldato semplice della compagnia. Seguì, subito dopo, una grande discussione. In pochi attimi tutti seppero la novità sensazionale. Franco Hack, il capitano delle camicie rosse, aveva avuto l'audacia di spingersi fin nel cuore del Grund per arrampicarsi sulla fortezza centrale e portar via la bandiera. Lo sdegno era generale. Stretti intorno a Nemecek, i ragazzi ascoltavano il biondino che non finiva più di aggiungere particolari alla grossa notizia. «E ti ha detto qualcosa?» «Naturale», fu la risposta orgogliosa di Nemecek. «Che cosa?» «Si è messo a gridare contro di me». «Va bene, ma che cosa?» «Mi ha gridato: non hai paura, Nemecek?» E qui il biondino si fermò per mandar giù un po' di saliva, sapendo benissimo di non dire la verità. Anzi, aveva detto proprio l'opposto della verità, perché dalle sue parole poteva sembrare che egli si fosse dimostrato coraggioso, e coraggioso a tal punto che lo stesso Franco Hack, meravigliato, gli aveva chiesto: «Non hai paura, Nemecek?» «E tu, non hai avuto paura?» chiese Bocca. «Io? Io no, no. Mi sono fermato proprio davanti alla fortezza e lui è sceso subito dall'altra parte. È scappato!» Gereb lo interruppe. «Questa è una bugia. Franco Hack non è mai scappato davanti a nessuno.» Bocca guardò Gereb. «Oh, oh, come lo difendi!» gli disse. «Dico così», precisò Gereb con tono più sommesso, «perché non può essere che Hack abbia avuto paura di Nemecek.» Tutti risero. Infatti, la cosa era assai poco verosimile. E il ragazzetto rimase sconcertato lì in mezzo al gruppo e scrollò le spalle. Poi Bocca si mise al centro e disse: «Ragazzi, ormai bisogna far qualcosa. Per oggi era stata indetta la elezione del presidente. Eleggeremo dunque il presidente e subito gli daremo anche i pieni poteri affinché tutti obbediscano ai suoi ordini senza fiatare. Può darsi che da questa faccenda ne derivi una guerra, e allora sarà bene che una sola persona pensi a tutto come nelle guerre vere. Soldato Nemecek, fatevi avanti. Preparate tanti pezzetti di carta quanti siamo noi qui presenti. Ognuno di noi scriverà sul foglietto il nome di colui che desidera sia eletto. Poi metteremo i bigliettini in un berretto e chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, ecco, quegli sarà il presidente.» «Benissimo!» gridarono tutti in coro. Konakos si cacciò due dita in bocca e fischiò come una locomotiva. Dai vari quaderni furono strappate delle pagine per fare le schede e Weitz tirò fuori la matita. Due ragazzi più indietro cominciarono a litigare perché ciascuno voleva che al proprio berretto fosse riservato l'onore di fare da urna. Colnai e Barabash, che non andavano mai d'accordo, per poco non venivano alle mani. Colnai asseriva che il berretto di Barabash non era decente perché unto e bisunto. Kende mise bocca per far notare che quello di Colnai, quanto ad untume, ne aveva anche di più. Naturalmente si risolse di ricorrere ad una prova. Con un temperino un ragazzo si mise a grattare l'orlo di cuoio interno dell'uno e dell'altro berretto. Ma ormai era tardi. Cele aveva già offerto il suo bel copricapo nero. Inutile. In materia di berretti nessuno poteva competere con Cele. Nemecek, con grande meraviglia di tutti, invece di distribuire le schede, approfittò del fatto che l'attenzione generale, almeno per quei pochi minuti, era rivolta su di lui, e stringendo nella mano sporca i foglietti, si fece avanti. Messosi sull'attenti, disse con voce tremante: «Signor capitano, scusi, ma non è giusto che io sia qui l'unico soldato semplice. Da quando abbiamo fondato la compagnia, tutti sono diventati ufficiali. Soltanto io sono rimasto sempre soldato semplice, e tutti mi danno degli ordini, e io devo fare ogni cosa e... Il ragazzetto biondo a questo punto si commosse più che non si credesse, e sul suo viso sottile e delicato cominciarono a colar giù i lacrimoni. Con accento di superiorità, Cele dichiarò: «Bisogna radiarlo. Piange.» Dal fondo giunse una voce: «Frignone!» Tutti risero, e così crebbe la stizza amara di Nemecek. Si sentiva il cuore gonfio. Dovette lasciare pieno sfogo al pianto. Fra i singhiozzi le parole seguitavano rotte. «Guardate, guardate, anche nel libro nero, sì, anche lì c'è il mio nome. Soltanto il mio nome, perché io sono come un cane.» Bocca gli disse calmo: «Se non smetti di piangere, non sarai più dei nostri. Noi non possiamo vedercela coi piagnucoloni.» Quest'ultima frase fece effetto. Nemecek Il povero Nemeshek ne ebbe spavento e a poco smise di singhiozzare. Il capitano allora gli mise una mano sulla spalla. «Se ti comporterai come si deve e avrai modo di distinguerti, entro maggio avrai anche tu la nomina ad ufficiale. Per adesso sei e rimani soldato semplice». Tutti approvarono. E infatti, se anche Nemeshek fosse diventato subito ufficiale, il gioco avrebbe perduto ogni attrattiva. Non ci sarebbe rimasto più nessuno a cui comandare. Risonò la voce acuta di Gereb. «Soldato Nemeshek, fate la punta a questa matita». Gli fu messa in mano la matita di Veitz, la cui punta si era spezzata in tasca fra le palline, e il soldato semplice, ubbidiente, prese in consegna la matita e, rimanendo sull'attenti con gli occhi lucidi di lacrime, cominciò a temperarla fra un tirar su e un sospirare a tradimento, come capita dopo un gran pianto. Certo è che nel temperare quella matita Hartmut numero 2 gli pareva di seguitar nello sfogo di quanto ancora aveva nel cuore, dolore e amarezza. Riconsegnò la matita, trasse un grosso sospiro, e quel sospiro diceva come per il momento egli rinunciasse alla desiderata promozione. I fogliettini furono distribuiti. Ognuno si tirò in disparte poiché si trattava di cosa molto importante. Poi il soldato Nemeshek raccolse le schede e le gettò nel berretto di Cele. Però c'è da osservare che mentre il biondino portava in giro il berretto dell'elegantone, Barabash, dando una gomitata a Colnai, gli aveva detto «È unto anche quello!» E Colnai, guardando bene il cuoio interno, aveva potuto sincerarsi che tanto lui quanto Barabash non avevano di che vergognarsi. Se anche il berretto di Cele era unto, voleva dire che la fine del mondo non doveva essere troppo lontana. Boca fece lo spoglio delle schede raccolte nel berretto e, mano a mano che le leggeva ad alta voce, le passava a Gereb che gli era vicino. 14 in tutto. Giovanni Boca, Giovanni Boca, Giovanni Boca. E poi una volta Desiderio Gereb. I ragazzi a questo nome si scambiarono un'occhiata, però sapevano che quella era la scheda di Boca. Boca che cavallerescamente aveva votato per Gereb. Seguì una serie di Giovanni Boca e dopo di nuovo un Gereb. Un Gereb anche nell'ultima scheda. Dunque 11 voti per Boca e 3 per Gereb. Gereb non poté non sorridere di contentezza. Era la prima volta che rivaleggiava apertamente con Boca, e quei 3 voti gli facevano piacere. L'opposto invece per Boca. Boca avrebbe voluto lì per lì sapere chi mai fossero i due ai quali egli non andava a genio, ma si levò di testa questo pensiero senza alcun indugio. «Avete voluto eleggere me a vostro presidente», disse Boca. Grandi e viva accolsero le sue parole, seguite da un gran fischio di Konakosh. Nemeshek aveva ancora gli occhi umidi, ma tuttavia gridava «Evviva!» con entusiasmo. Egli voleva molto bene a Boca. Il presidente impose silenzio con un gesto della mano. Voleva continuare il discorsetto. «Vi ringrazio», disse. «Ma ormai occorre riflettere su ciò che bisognerà fare. Non è necessario dire, dato che l'avete capito quanto me, che le camicie rosse vogliono strapparci il campo e le cataste di legname. Non più tardi di ieri i due fratelli Pastor hanno rubato le palline dei nostri compagni, e oggi lo stesso Franco Hack ha avuto l'ardire di penetrare nel nostro territorio e ci ha portato via la bandiera. Prima o poi verranno qui per cacciar via tutti, ma noi sapremo difendere il nostro campo». Konakosh postillò l'ultima frase con un vero urlo. «Evviva il nostro campo!» Tutti allora fecero volare in alto i berretti, gridando a squarciagola «Evviva il nostro campo!» E con passione guardarono il loro bello e ampio grund e le cataste di legname dorate dal sole di quel dolce pomeriggio primaverile. Si leggeva nei loro sguardi come e quanto amassero quel pezzo di terra e che se fosse stato necessario l'avrebbero difeso, magari combattendo. Era una specie di amor patrio anche quello. Gridavano «Evviva il campo!» come avrebbero gridato «Evviva la nostra patria!» e i loro occhi brillavano e i loro cuori traboccavano di entusiasmo. Poi Boca seguitò. «Prima che essi vengano qui, andremo noi da loro, nell'orto botanico. Forse in un altro momento i ragazzi, davanti a un progetto così audace, avrebbero indietreggiato, ma in quell'ora d'entusiasmo tutti, come fossero un cuore solo, gridarono all'unisono «Sì, ci andremo!» E poiché tutti gridavano che ci volevano andare, anche Nemeshek gridò «Ci andremo, sì!» Egli, poverino, sapeva che al più sarebbe andato dietro agli altri, portando i cappotti dei signori ufficiali. Ma anche dalla direzione delle cataste di legno giunse una voce rauca e insieme profonda che diceva «Sì, sì, ci andremo!» I ragazzi si voltarono. Era il guardiano slovacco. Se ne stava là con la pipa in bocca e sogghignava. Accanto a lui c'era Ettore. I ragazzi risero e lo slovacco, imitandoli, gettò anche lui in aria il cappello e gridò un'altra volta «Sì, sì, ci andremo!» La parte ufficiale della adunanza era terminata. Si poteva ormai pensare ai giochi. Qualcuno ordinò con alterigia a Nemeshek «Soldato Nemeshek, andate nel magazzino e portateci la palla e le mestole!» E il ragazzetto corse al magazzino, che poi altro non era che un buco sotto una catasta. Vi si cacciò dentro strisciando per uscirne con la palla e coi legni a spatola adatti alla battuta come le racchette del tennis. Accanto alla catasta c'era lo slovacco e presso lo slovacco Kende e Colnai. Kende teneva in mano il cappello del guardiano e Colnai, con un temperino, faceva le prove dell'untume. Non c'era dubbio. Il cappello del guardiano slovacco era il più unto di tutti, senza neppur paragone. Boca s'avvicinò a Gereb e gli disse «Anche tu hai avuto 3 voti». «Infatti», gli rispose con fierezza Gereb, fissandolo intensamente negli occhi.
Barbara Van Urin ha letto «I ragazzi della Via Pal» di Ferenc Molnár. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.